la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
E le 8 passate da 5 minuti. Apre così questa puntata di mercoledì 23 aprile. Un buongiorno da Chiara Brilli Studio, dalla redazione di Controradio, la nostra newsline, fascia informativa locale, che poi con approfondimenti, interviste, aggiornamenti, con evoluzione dei fatti nell'arco della giornata, anche in versione serale alle 18.45. Ma subito uno sguardo al meteo, al tempo per oggi in Toscana, dall'AMMA Tommaso Torrigiani. Buongiorno.
Sì, buongiorno Chiara, una Toscana che si sveglia con un cielo nuvoloso, soprattutto sulle zone interne, qualche rovescio temporale infatti nella notte ha interessato l'Umbria e si è spostato poi su Aretino e Senese, ancora qualche residua precipitazione in atto, il cielo poi nel corso della mattinata tenderà temporaneamente a rasserenarsi, quindi continuiamo a avere le condizioni estremamente variabili, anche tipiche del periodo primaverile. Nel pomeriggio qualche acquazzone potrà interessare più che altro i settori appenninici, mentre delle schiarite anche ampie potranno interessare invece la fascia costiera, quindi condizioni, come ti dicevo, estremamente variabili, ma nel complesso discrete, con temperature che anche questo pomeriggio su Firenze potranno raggiungere punte intorno ai 23-24 gradi. Per i prossimi giorni non cambia molto, quindi giornate tutto sommato discrete, ma saranno possibili sempre gli acquazzoni e i temporali. Già nella prossima notte sono attese delle precipitazioni sparse che potranno esaurirsi gradualmente in mattinata e poi sia la giornata di domani che quelle successive sembrano destinate a essere caratterizzate da condizioni migliori al mattino, con cieli anche poco nuvolosi e con qualche acquazzone temporale primaverile che invece interesserà a carattere sparso le zone interne, quindi giornate adatte anche a qualche campagnata, penso al 25 aprile, ma
ecco a proposito dietro. Di 25 aprile, Tommaso, sarà dal punto di vista meteorologico un 25 aprile sobrio?
È un 25 aprile in linea con le condizioni tipiche del periodo, quindi non ci possiamo aspettare giornate all'insegna del solleone, come vi dicevo, instabilità, che quindi vedrà un cielo probabilmente al mattino poco nuvoloso, ma nel pomeriggio, come vi dicevo, andiamo pure a fare delle passeggiate, ma portiamoci dietro impermeabili e ombrelli, perché qualche breve acquazzone pomeridiano è sempre possibile in questa fase.
Vabbè, ci chiedono una localizzazione specifica per il 25 aprile, Pian di Sco.
Pian di Sco direi che è una di quelle zone interne del territorio dove nel pomeriggio, siamo anche vicini al Prato Magno, non è da escludere la possibile occorrenza di qualche breve acquazzone o temporali. Insomma, le zone migliori sicuramente con buona probabilità saranno quelle costiere, che hanno chance di vedere il sole anche nelle ore pomeridiane. Sulle zone interne il rischio rimane sempre abbastanza alto.
Ulteriori particolari poi nel collegamento di domani. Grazie a Torrigiani, grazie all'AMMA. Una breve pausa e torniamo in newsline.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, La leggerezza, il documentario sulla memoria e sul dramma dell'Alzheimer di Andrea Cacciagli. Di fronte all'insorgente malattia della nonna, la decisione di filmarla e di raccoglierne in quasi un anno di riprese i ricordi frammentati prima che svaniscano. La leggerezza, per Critico per un giorno, mercoledì 7 maggio alle 19, alla presenza del regista in conversazione con una delegazione dell'Associazione Italiana Malattie di Alzheimer di Firenze. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it. La tua azienda, ente o associazione è sui social?
Oggi è imprescindibile esserci e l'efficacia del profilo dipende da strategie personalizzate sugli obiettivi di comunicazione, sul target, sul tone of voice e molto altro.
Il tuo profilo è il volto social del tuo brand. Non improvvisare, dagli il giusto valore.
TIFF, il canale video social di Controradio, ha più di 78.000 follower in Toscana. Il suo staff comunicazione può mettere a disposizione il know-how necessario per creare e ottimizzare la tua presenza sui social e, se necessario, formare il tuo personale interno.
Per saperne di più scrivi a crossmedia@controradio.it. Che facciamo stasera?
Aspetta, guardo su WhatsApp.
Su WhatsApp?
Non lo sai? Il City Lights di Controradio è su WhatsApp. Eventi, spettacoli, iniziative culturali, tutte le cose più interessanti del giorno ti arrivano su WhatsApp la mattina presto, così puoi organizzarti. E se vuoi, puoi anche ascoltare il podcast del City Lights radiofonico.
Forte, che devo fare?
Semplice, vai sul sito controradio.it, trovi il banner City Lights, clicchi e ti iscrivi. Mi raccomando, togli la notifica di WhatsApp, se no c'è il concerto di Pling. City Light di Controradio, eventi, spettacoli ed iniziative culturali su radio, newsletter e WhatsApp.
Di notte e di giorno.
Controradio.
Alle 8:10 le principali notizie di oggi, sempre a partire dall'home page del nostro sito controradio.it. Sulle prime pagine locali, lo dicevamo nelle anticipazioni particolari rispetto al fatto di cronaca che ha coinvolto Benedetto Ceraulo, 63 anni, spara al figlio 30 anni fa, uccise Gucci, di taglio basso dal Corriere. Ceraulo condannato nel 98 per l'omicidio di Maurizio Gucci, ha poi tentato di togliersi la vita. È grave, condannato come esecutore materiale dell'omicidio di Maurizio Gucci, ucciso a Milano nel marzo 95 con 3 colpi di pistola. Ieri mattina ha tentato di ammazzare il figlio nel Pisano sparandogli al volto e poi ha tentato di togliersi la vita. Consolato USA, lo stop è più vicino, invece l'apertura. Il segretario di Stato Rubio conferma il piano dei tagli, costi aumentati vertiginosamente. Anche il presidio fiorentino nella lista delle chiusure previste da Washington, e sul Lungarno Ferrucci si attende l'ufficialità. Ritroviamo la notizia anche con richiamo di taglio alto sulla Nazione, adesso è ufficiale, chiude il consolato USA, l'annuncio del segretario Rubio, la riorganizzazione del dipartimento, burocrazia dilagante. Andiamo invece a Repubblica, che si occupa, definendolo armistizio tra comune e tassisti, telecamere per controllare gli NCC. L'incontro dopo lo sciopero fantasma sembra aver accorciato le distanze. Gli occhi elettronici ai varchi della ZTL saranno usati per monitorare le auto noleggiate con il conducente. Dunque una tregua tra comune e tassisti dopo la protesta fantasma della scorsa settimana e l'annuncio anche di una strategia di verifiche e controlli messe in campo dal comune rispetto agli NCC. Ma su questo e sull'esito dell'incontro di ieri con i tassisti e con i sindacati, sentiamolo dalle parole della stessa sindaca Funaro.
È stato un incontro dove c'è stato un confronto franco e devo dire anche costruttivo. Tra l'altro ricordo che questo viene dopo tutta una serie di incontri che erano già stati fatti con gli assessori, in cui erano già state anticipate tutta una serie di azioni che l'amministrazione, alcune aveva già intrapreso e altre doveva mettere in campo per avere una situazione che sia, perché per noi è importante, una situazione ordinata e di regolarità nella nostra città, perché siamo i primi a voler combattere contro i fenomeni dell'abusivismo, perché sono fenomeni che non vanno bene, che vogliamo riportare ordine nella nostra città, nel nostro centro storico. Per questo, tra le varie misure che erano già state negli incontri precedenti un po' portate avanti con un confronto, noi abbiamo ribadito oggi la nostra volontà di andare a revisionare l'elenco delle liste bianche che entrano nella ZTL, in particolar modo andando a differenziare tra quelli che fanno attività all'interno della provincia e quelli che fanno attività provenendo da fuori provincia e spesso anche fuori regione, perché è chiaro che c'è una differenza e su questo mettere delle limitazioni sulla lista a orari e tutta una serie di questioni per limitare le attività ovviamente da chi viene da fuori. Dall'altra parte, con i vari sistemi di videosorveglianza che abbiamo e di controlli, fare tutta una serie di controlli incrociati, e questa è la cosa in assoluto più importante, dove se si viene fuori da questi controlli che ci sono realtà di NCC o altri mezzi che effettuano servizi che sono servizi con numeri più elevati rispetto a quelli che possono essere effettuati, andare a richiedere al comune di appartenenza la revoca della licenza. Se c'è un NCC che mi arriva da Bologna, da Roma, da Latina o da un altro comune e viene fuori che ha effettuato all'interno della nostra città più di 300-400 servizi, è chiaro che sta svolgendo un servizio territoriale che non può fare e per cui ci deve essere la revoca della licenza.
Questo per quanto riguarda appunto il braccio di ferro che poi ha portato invece all'incontro di ieri, a questa impostazione da parte dell'amministrazione comunale. Cambiamo decisamente argomento. Ieri la presentazione della mostra dell'artigianato, la fiera dell'artigianato alla Fortezza d'Abasso, torna Mida dal 25 aprile. Richiamo sul Corriere, trovate notizia con particolari anche sul nostro sito controradio.it. Tradizionalmente dal 25 aprile al 1 maggio alla Fortezza, la mostra internazionale dell'artigianato promossa e organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con le principali istituzioni e associazioni di categoria, 89esima edizione. E allora sentiamo il presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni e subito dopo la stessa Funaro. I microfoni di Sandra Salvato.
Un appuntamento importante, un appuntamento che fa parte della storia della nostra città. Sono tantissimi anni, una mostra che cresce sempre di più, che attrae fiorentini e che attrae visitatori in città. Tra l'altro in un momento storico in cui stiamo portando avanti anche tantissime azioni a tutela dell'artigianato e alla valorizzazione dell'artigianato sul nostro territorio. Sappiamo benissimo quanto sia complesso questo e quanto dobbiamo lavorare per fare in modo di tutelare una parte fondamentale della storia e dell'identità della nostra città. Queste fiere, questi momenti sono quelli che aiutano a tenere accesi i riflettori e a valorizzare un settore strategico per le nostre città e per il nostro paese.
24 e più milioni di fatturato anno significa che questa è una società autenticamente sana. Ecco che come Regione Toscana noi manifestiamo, a fronte di un piano industriale ben definito che sta maturando, la volontà quest'anno di aumentare il capitale sociale. Sono 6 milioni quello che abbiamo visto nel bilancio, e se i soci aumentano il capitale sociale, evidente che si annulla quel debito che ci costringe poi nel bilancio a mettere la quota di interessi. Questa è una società che comunque sia alle gambe per muoversi ed essere davvero da sola, anzi un elemento di attrazione per gli altri.
E arriva un messaggio al nostro numero WhatsApp 342 8104 111, una domanda su Ceraulo, che ieri appunto ha sparato al figlio e 30 anni fa uccise Maurizio Gucci. Ma se aveva già ucciso, perché era libero? Ci sono particolari che riguardano l'inchiesta e poi la vicenda giudiziaria dal 95 ad oggi. Per l'accusa ricevette 150 milioni di lire per uccidere appunto Maurizio Gucci a Milano e ha scontato una condanna di 28 anni, condanna appunto che era stata prima all'ergastolo, poi una riduzione di pena fino alla definitiva condanna in Cassazione come l'esecutore materiale di quel delitto ideato e orchestrato da altri. Dunque 28 anni in carcere, poi però appunto era stato scarcerato. E la dinamica della cronaca invece dei fatti che hanno riguardato ieri il tentato omicidio del figlio e il togliersi la vita è storia di questi giorni, e su questo indagano naturalmente. Questo per quanto riguarda la cronaca che ritrovate con aggiornamenti in tempo reale anche su controradio.it.
Ma non chiagna pochi mor, ma pari e sin
E alle 8:20 ci occupiamo dello sciopero alla Leonardo di Campi Bisenzio, salutando la delegata aziendale per la Fiamma CGL, Angela Torchi. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a tutte e a tutti.
8 ore di sciopero proclamate dai confederali. All'interno di queste cosa accadrà oggi?
Accadrà che ci fermiamo a lavorare e quindi facciamo sciopero in un contesto molto delicato, perché i lavoratori hanno già sorpassato le 30 ore di sciopero e lo sciopero non è divertimento, significa perdere salario per rivendicarne un altro pezzetto.
Vogliamo ricordare, Torchi, la vicenda della Leonardo e anche la sua storica presenza sul territorio.
Leonardo è l'azienda dell'aerospazio difesa dello Stato italiano, diciamo, è la più grande azienda in Federmeccanica. Il contratto collettivo nazionale in Federmeccanica in questo momento è un bivio, diciamo, un momento di stallo. Ovviamente la Leonardo è in tutti i territori italiani e a macchia di leopardo stiamo facendo scioperi e fermando le attività produttive e ingegneristiche. È importante che l'azienda capisca l'importanza del contratto collettivo nazionale, che ripeto è collettivo perché riguarda tutti quanti, del nazionale perché riguarda tutto il territorio. In questo momento non abbiamo un tavolo di trattativa perché Federmeccanica continua a sostenere che sta perdendo profitti per gli aumenti di salari e noi abbiamo dimostrato che questo non è vero, tutt'altro. La verità è che i profitti sono in incremento, anche in Leonardo, soprattutto in Leonardo, in questo purtroppo momento di guerra, e non hanno intenzione di redistribuirle ai lavoratori e alle lavoratrici.
Lei diceva per chiedere una ripresa delle trattative in un contesto che dal punto di vista dell'organico, quanti lavoratori e lavoratrici coinvolge su Campi?
Su Campi siamo circa 1200 lavoratori. Compreso l'indotto, esatto. Leonardo, più ci sono anche le altre aziende in appalto che operano sul sito e alle quali viene applicato il contratto metalmeccanico.
Oggi sciopero di 4 ore e mezzo, quindi gli operai incroceranno le braccia, usciranno con un presidio sui cancelli dello stabilimento, un percorso, diceva, di oltre 30 ore già di astensione. Se non otterrete risposte, comunque la mobilitazione immagino proseguirà.
Allora, tengo a sottolineare che non sono solo operai, ma ci sono impiegati e ingegneri molto qualificati. Incrociamo le braccia, sì, è l'unico modo per far sentire la nostra voce e la nostra volontà. I lavoratori incrociano le braccia, siamo qui davanti ai cancelli della Leonardo e tutti i lavoratori insieme sono a chiedere la ripresa della trattativa con la piattaforma votata dal 98% dei lavoratori e delle lavoratrici metalmeccaniche e non con la contropiattaforma che Federmeccanica vorrebbe trattare, che è la loro unilaterale. Continueremo finché ce ne sarà necessità e finché la ripresa non sarà attiva, insomma, non abbiamo il tavolo.
Grazie per questi aggiornamenti e per queste notizie dalla mobilitazione indetta per oggi. Grazie ad Angela Torchi, delegata aziendale Leonardo per la Fiom CGL.
Grazie a tutti voi, seguite la vertenza dei metalmeccanici, alla lotta!
Can you catch a medicine ball? Can you catch yourself when you fall? You should be careful, do you catch my drift? Cause what I really want to know is can you catch these bits?
Un'informazione di servizio, lo abbiamo anticipato in apertura di Newsline, riapre la provinciale 8 Calenzano Barberino dopo l'installazione del cantiere con il posizionamento della macchina perforatrice. La città metropolitana di Firenze ha stabilito che sulla provinciale 8 in località Cornocchio i lavori potranno procedere a strada aperta, però con senso unico alternato con semaforo, questo proprio dalla giornata di oggi. La decisione è stata adottata dopo una verifica sul posto in rapporto al cantiere, alla circolazione stradale. In questo modo il disagio dei cittadini verrà diminuito, speriamo. Resta in vigore, lo ricordiamo, il senso unico alternato, velocità 30 km orari, divieto di circolazione per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate. La strada provinciale 8, pur essendo nella viabilità ordinaria, più volte è stata di assoluta importanza in caso di blocco del traffico sull'autostrada del Sole, funzionando sostanzialmente da bypass per il Mugello. I veicoli, se necessario, possono essere fatti uscire al casello di Calenzano della 1, immessi nella provinciale appunto e fatti rientrare in autostrada a Barberino. La frana causata dal maltempo inibisce al momento questa opzione in caso di emergenza sulla direttrice Firenze-Bologna e appunto i lavori in corso puntano a un pieno e veloce ripristino. Questo per quanto riguarda le informazioni di servizio. Sul fronte della cronaca, prima invece di passare la linea a Popolare Network, ci arriva notizia dai carabinieri di Livorno che due giovani, 27 e 28 anni, sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri con l'accusa di tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana di Rosignano perpetrata con la tecnica cosiddetta del finto carabiniere. Secondo quanto spiegato, i due sono stati individuati dopo che avevano avuto la segnalazione di un'auto sospettata nella notte a Rosignano. Rintracciata la vettura, sono stati fatti scendere ed entrare nel portone di un'abitazione, da cui poco dopo sono usciti per risalire in auto e allontanarsi. È scattato così il controllo, sarebbe emerso che i due erano entrati nel condominio per ricevere gioielli e denaro contante da quest'anziana in precedenza contattata da un finto carabiniere. Insomma, una modalità che di tanto in tanto riemerge. Per i due è scattato l'arresto per tentata truffa, convalidato poi dal tribunale. Notizia di ultima ora di cronaca che vi abbiamo letto. E allora sono le 8:28, tra poco la linea al GR di Popolare Network, poi arriva Dillo a Controradio. E dunque vi ricordo il nostro numero WhatsApp, il 342 81 04 111, le vostre segnalazioni al centro della trasmissione, in cui cerchiamo di dare delle risposte. Varie sono le tematiche che abbiamo affrontato questa settimana, dalla pulizia dell'argine della Greve, risponderà il consorzio di bonifica del Medio Valdarno, ma siamo andati anche a sentire dal comune di Bagnoaripoli il perché c'era stato chiesto non rimuovevano più le auto per la pulizia notturna delle strade, cioè chi le auto le vuole rimuovere, chi no. Insomma, i cittadini su questo possiamo dire che sono spaccati a metà, ma abbiamo notizie rispetto a Bagnoaripoli del perché questa modalità era stata sospesa. Fino a questo caso che sembrava di per sé marginale, delle decorazioni natalizie ancora presenti in via Cavour a Firenze, invece si è rivelata davvero una storia dai tratti anche socialmente rilevanti. Ve la racconteremo in Dillo a Controradio, poi ci sarà anche Viola Cerca Casa. Insomma, dopo il GR di Popolare Network ci ritroviamo qui in Newsline, rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. È salito a 19 il numero delle persone uccise a Gaza da stamattina. I bombardamenti israeliani hanno colpito soprattutto il nord, prendendo di mira anche una scuola trasformata in rifugio. Intanto, mentre al Cairo è arrivata una delegazione di Hamas per riprendere i colloqui per un cessate il fuoco, i media israeliani riportano di un duro scontro avvenuto ieri durante il gabinetto di sicurezza. Secondo Channel 12, vicino all'esercito israeliano, durante la riunione che riguardava le prossime mosse dell'esercito nella striscia e la distribuzione degli aiuti, Israel Katz, il ministro della difesa, avrebbe detto che gli aiuti non verranno più distribuiti tramite l'ONU e le ONG, ma dall'esercito, da compagnie private americane, un'ipotesi che il capo di Stato Maggiore ha rigettato, cosa per cui il governo ha minacciato di licenziarlo. Resta il fatto che gli aiuti sono bloccati da Israele ormai da più di 50 giorni.
9 persone sono state uccise in un attacco russo con un drone su un autobus a Marganek, nell'Ucraina sudorientale. Il governatore della regione ha detto che almeno 30 persone sono rimaste ferite. Intanto, secondo il sito di news americano Axios, Washington si aspetta oggi, durante il vertice di Londra, la risposta dell'Ucraina a un accordo di pace che includa il riconoscimento della Crimea come parte della Russia. Il documento presentato dagli Stati Uniti ai funzionari ucraini a Parigi la scorsa settimana descrive questa come l'offerta finale del presidente Trump. La Casa Bianca insiste di essere pronta ad abbandonare la mediazione se le parti non raggiungono un accordo a breve. L'incontro di oggi a Londra però rischia di ridursi a semplice meeting tra funzionari dopo il passo indietro di Marco Rubio e Steve Witkoff, che al loro posto hanno annunciato di mandare Kit Kellogg. Anche i ministri degli esteri di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina avrebbero deciso di rinviare il loro incontro, limitandosi a mandare alti funzionari, declassando di fatto il vertice.
In Vaticano tra mezz'ora inizierà il trasferimento del corpo del Papa dalla Cappella di Santa Marta alla Basilica di San Pietro. Da oggi aprirà la Camera Ardente, che sarà visitabile fino a venerdì 25 aprile, vigilia dei funerali e festa della liberazione, che secondo il governo, che ha proclamato ben 5 giorni di lutto nazionale, andrà celebrata con sobrietà. Un invito criticato dall'ANPI e contestato dall'Associazione degli Ex Deportati e da una parte dell'opposizione. Ai funerali di Papa Francesco parteciperà una lunga serie di leader internazionali, dal presidente ucraino Zelensky a quello statunitense Trump.
Elon Musk ha annunciato che dal prossimo mese ridurrà il lavoro per l'amministrazione Trump per concentrarsi su Tesla. Il braccio destro del presidente degli Stati Uniti ha spiegato che il lavoro al Doge, il dipartimento a capo del quale, a cui era stato messo a capo, è quasi finito, ma che continuerà a seguire i lavori del team una o due volte a settimana. I commenti del creatore di Tesla arrivano poche ore dopo che la casa automobilistica ha segnalato un forte calo degli utili trimestrali. Nel primo trimestre, infatti, i ricavi sono scesi del 9%, mentre l'utile netto è crollato del 71%.
La strage di turisti avvenuta nel Kashmir, controllato dall'India. Sui social network è stata diffusa una rivendicazione di un gruppo collegato a un'organizzazione terroristica basata in Pakistan. Ieri almeno 24 persone erano state uccise da uomini armati nella città di Pahalgam, sulle montagne dell'Himalaya. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. In A11 possibili disagi per veicolo fermo in avaria tra via 11 a 1 e Prato Est verso Pisa. In A12 troviamo personale su strada nelle due direzioni tra Colle Salvetti e Rosignano Barriera. Qualche problema in Fipili verso Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Verso Pisa rallentamenti per traffico tra Cascina e Navacchio. Siamo al traffico ferroviario dal 5 maggio fino al 1 agosto. La circolazione sulla linea Pisa-Grosseto-Roma subirà alcune modifiche per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione programmati da RFI. Sono interessati Freccia Bianca, Intercity e treni del regionale. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, 3 lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità. Segnaliamo quelli in via Santa Marta e la riqualificazione dell'illuminazione pubblica in via Cannicci. Muoversi in Toscana. Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
116117 è il numero del servizio di continuità assistenziale Guardia Medica, attivo tutti i giorni dalle 20 alle 8, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nelle festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo fino alle 8 del primo giorno feriale. Puoi chiamare l'116117 anche per ricevere assistenza o consulenza sanitaria non urgente ed informazioni sui servizi del Sistema Sanitario Toscano. Per info, regione.toscana.it/116117.
La tua azienda, ente o associazione è sui social?
Oggi è imprescindibile esserci e l'efficacia del profilo dipende da strategie personalizzate sugli obiettivi di comunicazione, sul target, sul tone of voice e molto altro.
Il tuo profilo è il volto social del tuo brand. Non improvvisare, dagli il giusto valore.
TIFF, il canale video social di Controradio, ha più di 78.000 follower in Toscana. Il suo staff comunicazione può mettere a disposizione il know-how necessario per creare e ottimizzare la tua presenza sui social e, se necessario, formare il tuo personale interno.
Per saperne di più scrivi a crossmedia@controradio.it. Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:37 minuti, questa settimana abbiamo avuto anche meno tempo per scavare, ma non meno motivazione. Buongiorno Viola Giacalone.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Ci siamo impegnate, lo possiamo dire, eh?
Ci impegniamo sempre.
Sempre, però abbiamo anche qualche, insomma, particolarità in più in questa puntata, non perdetevela. Allora Viola, togliamoci il dente, parliamo di pulizia strade innanzitutto. Cosa ci chiedevano?
Sì, tra l'altro per la prima volta qualcuno che vuole più pulizia delle strade e non invece qualcuno che si lamenta che gli hanno rimosso la macchina per una volta ogni tanto.
Soprattutto la modalità di sanzione, no? Ci chiedevano, Carmelo nello specifico.
Allora, bagno a Ripoli, perché durante la pulizia notturna del martedì notte a Lantella non è più attuata la rimozione delle auto che consentirebbe una pulizia più accurata.
Allora, noi abbiamo citofonato il comune di Bagno a Ripoli e ci hanno detto che la rimozione è stata sospesa temporaneamente perché c'erano dei lavori per una nuova isola pedonale e quindi era stata chiesta, diciamo, dai cittadini una tolleranza maggiore perché con i cantieri la situazione dei parcheggi si presentava difficile. Adesso i lavori dovrebbero essere terminati e quindi dovrebbe essere tornata in vigore anche la rimozione. Chiediamo naturalmente feedback ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, però questa era la motivazione, quindi c'era un perché rispetto a questo stop temporaneo. Ma cambiamo argomento adesso perché andiamo a parlare della pulizia dell'argine della Greve, di cui tu ti sei occupata. Ci segnalavano che anche questa primavera, come la scorsa, il consorzio di bonifica non sta tagliando l'erba sull'argine della Greve zona Mantignano e questo, insomma, non la rende più fruibile per ciclisti e camminatori.
Sì, abbiamo contattato il presidente del consorzio di bonifica Medio Valdarno, Paolo Masetti, che ci risponde.
Buongiorno, rispondo volentieri all'ascoltatore, ascoltatrice che ha posto un quesito più che legittimo. Faccio alcuni chiarimenti. La Greve è già in programma di manutenzione ordinaria mediante sfalci con due passaggi nel corso della prossima stagione estiva. Perché non subito? Perché proprio in questo periodo primaverile, diciamo così, si assiste alla riproduzione di moltissime specie animali e vegetali e quindi la norma stessa ci richiede di non intervenire in maniera massiva. Vi Poi vorrei sottolineare il fatto che il consorzio opera per la riduzione del rischio idraulico e non per garantire, diciamo, la percorribilità degli argini, perché ovviamente manutenere l'argine ci consente anche una maggiore visibilità e quindi una maggiore ispezionabilità dell'argine stesso, per prevenire eventuali problemi. Non è legato ovviamente questo alla tartaruga, che nel caso di specie è una specie non protetta e quindi non è nelle nostre attenzioni, è legata a tutto il resto. Possiamo però fare una cosa, e lo facciamo molto spesso anche in altri contesti, anticipare in qualche modo lo sfalcio previsto per la fine di giugno e i primi di luglio, e fare uno sfalcio nella parte solo sommitale per consentire la percorribilità, per poi procedere con lo sfalcio più importante nella fase successiva. Io rimango però a disposizione comunque degli ascoltatori e ascoltatrici e della redazione di Controradio per qualunque cosa di cui abbiate bisogno.
Quindi una possibile anticipazione dello sfoltimento, potremmo
prendendo
dire
in
così,
carico appunto le richieste, e insomma
dell'erba sull'argine
è
del greve.
Molto disponibile, presidente del consorzio di bonifica Medio Valdarno. Sono le 8:42, abbiamo un'altra segnalazione che vi abbiamo anticipato essere così di primo acchito marginale, ma in realtà poi si è rivelata anche dal punto di vista sociale molto interessante.
Piuttosto curiosa. Allora, si parla delle decorazioni natalizie ancora presenti in via Cavour da San Marco al Duomo di Firenze. Perché ci sono ancora?
Perché ci sono ancora? Si sono dimenticati? Rimarranno tutto l'anno? Era una segnalazione fatta da Ursula, se non sbaglio, un po' provocatoria ma anche realistica. Insomma, queste decorazioni sono lì, siamo ad aprile, che succede? Che succede? Allora, lì per lì noi naturalmente ci siamo rivolti al comune di Firenze, che però ci ha detto che non sono state messe dall'amministrazione, quindi tendenzialmente quando non se ne occupa l'amministrazione pubblica sono promosse questa tipologia di decorazioni dai centri commerciali naturali della zona, ma è subentrata una vicenda. Quelle luminarie sono state messe da un'azienda che avrebbe subito il furto del mezzo con cui mette gli addobbi.
No,
Viola, non ti stupire così, perché insomma l'abbiamo seguita insieme. Pare però che ad opera proprio di alcuni dipendenti sia avvenuto questo furto, ma insomma su questo sono in corso le inchieste del caso. Dipendenti che poi sono stati licenziati e che quindi l'azienda non è stata più in grado, la ditta, di toglierli, nonostante le sollecitazioni siano arrivate in merito, ma non solo, l'azienda è anche fallita. E cosa succede? Il proprietario starebbe andando volontariamente ogni domenica a smontare una parte delle luci. Infatti il tratto da San Marco a metà Cavour sarebbe stato smontato. Dunque una vicenda che insomma di per sé ha dell'incredibile.
Un romanzo russo
partendo dalla segnalazione di Ursula, che lì per lì insomma poteva sembrare abbastanza risolvibile, magari c'era una difficoltà di gestione, comunicazione, dimenticanza, non so, invece c'è stato tutto questo retroscena.
Vogliamo più segnalazioni di questo genere? Ne approfitto per ricordarvi i nostri contatti: abbiamo il numero WhatsApp 342 810 41 11 e poi abbiamo il numero per telefonarci in diretta, ci farebbe molto piacere, 055 73 999 33.
Ce l'abbiamo fatta, Viola, hai detto il numero così come negli anni, va bene? Gli ascoltatori e le ascoltatrici conoscevano 73 999 33.
E poi abbiamo un indirizzo mail, questo è facile, dillo a Controradio, @controradio.it. Scriveteci.
Ci hanno scritto al nostro numero WhatsApp, dai, leggiamolo perché è un tema sempre aperto, ma insomma diamo anche soddisfazione alla nostra ascoltatrice.
Pulizia delle strade in centro via Zara è scandalosa, se lasci per terra un segno come una carta la ritrovi pari pari e noi le macchine le togliamo.
Tema caldissimo questo, però se ci sollecitate potremmo anche pensare di fare un focus con Alia, certo che veramente si va a scoperchiare una tematica, lo ribadiamo, che più volte ha visto lamentarvi anche attraverso i canali di Dillo a Controradio in precedenza, ben scavato vecchia talpa, perché di fatto la questione pulizia strade, ai tempi c'era anche la questione delle deiazioni canine, che adesso non sono più oggetto, diciamo, di vostre segnalazioni, o c'è un aumento di civiltà, non lo sappiamo, però di fatto registriamo questo cambiamento nella tipologia di segnalazioni, spesso e volentieri riguardano appunto la pulizia strade e la questione rifiuti abbandonati e non solo. Ma è arrivata anche una testimonianza bella, virtuosa, la scorsa settimana, che ha a che fare un po' a cavallo tra Dillo a Controradio e Viola Cerca Case. Allora, in conclusione di Dillo a Controradio, vogliamo condividerla con voi.
Allora, ci hanno chiesto, davvero sì, ottima segnalazione per Viola Cerca Casa e Dillo a Controradio, cioè una grande intersezione. Avrei fra non molto una casa da affittare, non ho nessuna intenzione di fare affitti brevi per etica, anche se sicuramente guadagnerei di più. Potete darmi dei consigli per essere tutelato anche io? Ho la fortuna di avere una casa da affittare. Di questi soldi non ho bisogno per lucrare, ma per vivere.
Vabbè, è encomiabile, infatti l'avremmo voluto intervistare questo ascoltatore, perché proprio le buone pratiche di Viola Cerca Casa potrebbe essere un appendice. Allora, diamo dei riferimenti. Come tu anticipavi nella scorsa trasmissione, noi ci siamo occupati di metterci in contatto, no, con realtà che facciano da garanti tra affittuari e chi ha bisogno di casa.
Agenzie sociali.
E infatti Abitare Solidale Hauser .it è un riferimento, perché Abitare Solidale propone di rivolgersi a situazioni in cui si mettono a disposizione degli spazi, per esempio appartamenti troppo grandi per le proprie esigenze, che hanno camere da letto inutilizzate e che possono essere condivise soprattutto nel caso di anziani, ma situazioni di momentanea difficoltà economica per quanto riguarda la ricerca di una stanza, di una casa, rispetto a famiglie, donne, uomini che hanno magari un periodo di momentanea difficoltà economica. Però Abitare Solidale Hauser.it è davvero un sito che vi invitiamo a consultare, così come anche www.copcasae.it. Case, scritto Casae, è proprio la cooperativa sociale che abbiamo ospitato nelle scorse trasmissioni. Riguarda, insiste in particolar modo come agenzia sociale per la casa sull'Empolese, ma insomma è un buon riferimento. Dunque, questi sono due siti, due portali di buone pratiche dell'abitare, di cui poi vi racconteremo anche altre storie. Ma Viola, in conclusione di questo spazio di Dillo a Controradio, ci sono arrivate altre segnalazioni?
Sì, tra l'altro si parla di un argomento che abbiamo trattato negli ultimi episodi, ovvero il parco giochi situato all'Argingrosso è abbandonato, hanno abbandonato i lavori con le recinzioni diverse, i bambini cominciano ad andarci a giocare nonostante sia ancora un cantiere.
Molto interessante, andremo a verificare. Nel frattempo arriva una riflessione rispetto alle deiezioni canine, che dicevamo, più probabilmente ormai ci siamo abituati a vederle per strada. No, speriamo di no, davvero, speriamo che la vostra assenza di segnalazioni sul tema sia un indicatore positivo. E ancora un ultimo messaggio, magari più pulizia di strade e marciapiedi. Vedi, ci scrivono deiezioni canine in netto aumento, anche perché è stato, soprattutto dalla gestione pandemica, si è registrato un aumento degli animali domestici che in quel momento venivano utilizzati, sì, per le famose passeggiate, no? per corrispondere, sì, alle esigenze dell'animale, invece andavano ben oltre come motivazione. Però di fatto ora, a prescindere dalla motivazione, la civiltà rispetto ai bisogni del proprio animale deve essere portata avanti. Allora, sono le 8:50, quindi noi ci fermiamo, va bene? Facciamo cascare penna rispetto a Dillo a Controradio, e tra qualche istante arriva Viola Cerca Casa.
Sure that's it was a shit show, and if the found out it would give me a fright, so shut. I think I'm cool, but I am really not. 5, 6, 7, you ask me am I sure, but I don't really care. No more, more, more.
Sono le 8:50 minuti, Viola cerca casa, la nostra rubrica sull'abitare a Firenze e non solo, perché la situazione non è difficile solo in quella che viene definita come la terza città italiana tra quelle universitarie per l'aumento dei costi legati all'alloggio studentesco, ultima notizia che ritroviamo sulla stampa di questi giorni, parliamo del capoluogo toscano, ma se di altre città universitarie vogliamo parlare nella nostra regione, Pisa naturalmente la fa da padrone. E anche lì pare che la situazione degli studentati privati metta in seria difficoltà.
Coinvolgere soggetti privati che hanno la necessità strutturale di un ritorno economico va in contrasto con questo principio. Questa è la posizione di Sinistra Per, ovvero lista di rappresentanza studentesca indipendente dell'Università di Pisa, che ha recentemente organizzato una conferenza stampa, forse la prima di diverse iniziative per schierarsi contro i progetti di studentati privati in città che a Firenze conosciamo bene. Abbiamo con noi Jacopo Matrone, membro di Sinistra Per e del consiglio di amministrazione dell'azienda regionale per il diritto allo studio. Buongiorno Jacopo.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Ecco, grazie naturalmente per avermi invitato qui, per avermi cercato. La situazione è complicata, come avete aperto benissimo chiaramente anche voi. In città, secondo noi, una delle cose che mancano è un progetto su quello che è veramente una concezione di diritto allo studio che possa ritenersi degna di una grande città universitaria come a Pisa, che di per sé è una città non enorme, ma dove il numero di studenti è veramente alto, 45.000. Siamo una percentuale rispetto alla popolazione cittadina veramente elevata. E quello che accade purtroppo è che laddove c'è una necessità di ampliare il numero di alloggi, possibilmente con le garanzie che ci offre l'azienda regionale per il diritto allo studio, ecco, invece di perseguire questa cutia, quello che si vede sempre più spesso ultimamente è il ricorso a studentati privati. Ne abbiamo parlato in questa appunto conferenza stampa, ci sono vari progetti, c'è l'ex Saint-Gobain, c'è l'ex caserma Tale, c'è persino qualcosa che si ventila presso ex chimica, che è un posto molto problematico in un polo universitario che poi è dovuto essere chiuso fondamentalmente per motivi, ecco, anche di sicurezza. Ma non solo, ecco, ci sono progetti anche che coinvolgono il vecchio Santa Chiara ed è quello che sta avvenendo. Vediamo questa, diciamo, moltiplicazione ancora in fieri di questi progetti appunto di studentati privati, e per noi è molto problematico perché non offrono di fatto nessuna garanzia e non vanno in nessun modo a beneficio, ecco, della nostra comunità, perché si parla veramente di student hotel a Firenze, li conoscete fin troppo bene, oserei dire.
Certo.
Si tratta di prezzi fondamentalmente di mercato per una camera, ecco, e questo non va in nessun modo a facilitare la condizione abitativa per noi come componente studentesca, quando anche a Pisa gli affitti sono in crescita da diversi tempi, da diversi anni, e quindi questo è il motivo fondamentalmente nella nostra presa di posizione, perché serve rimettere al centro della questione pubblica il diritto allo studio, inteso come ente per il diritto allo studio, l'azienda regionale.
Certo, perché abitare e anche poter studiare, insomma le due cose vanno insieme, no?
Esattamente, la nostra questione, la questione studentesca, non è affatto separata dalla questione come si può dire, di chi lavora e di chi abita la città, perché come siamo colpiti noi da questo fenomeno, sono colpite tutte le fasce più deboli, soprattutto della popolazione, che sempre più devono andare fuori dalla città. Ecco, c'è stato un periodo a Pisa in cui i sindaci espropriavano le case sfitte, oggi mi sembra che quel periodo sia insomma bello che finito, e di edilizia pubblica, di operazioni anche, ecco, a supporto di chi lavora se ne fanno poche.
Ecco Jacopo, nella nota parlate per l'appunto di una possibile riqualificazione invece di edifici sfitti o pubblici. Avete fatto proposte concrete al comune e se sì, quali sono le risposte per il momento? Riferisco ad esempio a Paradisa, Mattonaia.
Certo, allora questi sono edifici in situazioni, c'è da dirlo, complicate. Un piano, ecco, vero di riqualificazione vorrebbe milioni di euro, però ecco, è anche significativo che quello che si lascia sul tavolo sia questo. La Paradisa è stato uno studentato per un po' di tempo, costruito anche in un albergo, prima costruito con i fondi del Giubileo, poi è fondamentalmente caduto a pezzi, non c'è mai stato un vero piano di recupero della Paradisa, così come anche della Mattonaia, è un edificio che tuttora insiste su Pisa, ma è in condizioni veramente disastrose. Quello che ci lasciano sul tavolo e che ci hanno nominato come edifici sono questo, sono edifici che non vuole neanche il privato, per così dire. Ecco, è chiaro che un progetto sarebbe molto ambizioso, però ad esempio abbiamo appreso proprio ultimamente da un membro del Consiglio Comunale e da un'organizzazione politica in città che ad esempio sarebbe potuto essere stato esercitato il diritto di prelazione su Fossabanda, che è un immobile a noi molto caro, che era stato al centro diversi anni fa di un progetto da parte nostra che lo vedeva come riqualificato, come uno studentato, possibilmente ecco del DSU. Ci sono sempre stati problemi, poi è stato concesso al Sant'Anna, alla scuola d'eccellenza, per una serie di ragioni, e recentemente abbiamo appreso da questa organizzazione, Una Città in Comune, Diritti in Comune, che è presente in Consiglio Comunale, che sarebbe potuto essere stato esercitato, avrebbe potuto essere stato esercitato il diritto di prelazione e non è stato esercitato. Ecco, questo
sono tutti indicatori, assolutamente, e ci hai dato un quadro sulla città di Pisa, un'attenzione su cui vogliamo rimanere, perché appunto non solamente di Firenze, quando si parla di difficoltà abitative, non solamente determinate dai turisti, ecco, dipendono, quindi è bene anche che poi l'amministrazione pubblica si assuma la sua responsabilità in termini di rigenerazione urbana e andare incontro a quella che è una sofferenza che viene registrata dal punto di vista del diritto all'abitare, sempre più presente anche sui nostri territori. Sono le 8:58, dunque ringraziamo il nostro ospite.
Grazie Jacopo Matroni, membro di Sinistra per l'Ista dell'Università di Pisa e del Consiglio di Amministrazione dell'azienda regionale per il diritto allo studio. Grazie.
Teniamoci in contatto, aggiornateci. Grazie
mille. Sono io a ringraziare voi. Arrivederci.
Grazie. Le 8:58, Viola cerca casa, finisce qui, vi ricordo di iscriverci, ma non si ferma mai, vi ricordo di iscriverci a violacercacasa@controradio.it.
E allora tra poco invece la linea sarà anche sui nostri canali crossmediali, su Controradio TV, parleremo di giovani e terzo settore, giovani e volontariato, oltre 6.000 ragazzi coinvolti nel progetto Siete Presente, ne parleremo con Bernard Dicca, portavoce del Presidente Gianni e referente per Giovani Sì della Regione. Tutto questo su Controradio. Rimanete con voi e con noi. Viola cerca casa torna mercoledì prossimo.
Ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Prossimo appuntamento, La leggerezza, il documentario sulla memoria e sul dramma dell'Alzheimer di Andrea Cacciagli. Di fronte all'insorgente malattia della nonna, la decisione di filmarla e di raccoglierne in quasi un anno di riprese i ricordi frammentati prima che svaniscano. La leggerezza, per Critico per un giorno, mercoledì 7 maggio alle 19, alla presenza del regista in conversazione con una delegazione dell'Associazione Italiana Malattie di Alzheimer di Firenze. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it. TEDx Fiesole 2025 ti aspetta il 4 maggio per una giornata straordinaria tra idee, ispirazione e spettacolo per parlare di sostenibilità, clima, crescita personale e futuro. Oltre 40 speaker da tutto il mondo, tra cui i contributi di Jane Goodall e Manuel Pulgar Vidal. Una festa del pensiero e della condivisione con talk, meditazione, workshop, associazioni, musica, ristorazione e tanta energia positiva. E in esclusiva le performance di Ginevra Di Marco e del Balletto di Toscana. Biglietti su TEDx xfiesole.com. Renew, recharge, sustain. Contro radio.
Walk in the sun. Let your light is relative and deep. Only buildings, not people. Beatles back, Queen of the Beatles soundtrack, King of Phrase, Queen of the Sack, executives have heart attack, it's a so-called celluloid, the money makers would avoid, sometimes notions get reversed, sitting around the universe, ritual ideas, relativity.
Radio.
9:07, come anticipato vogliamo oggi tornare a parlare di giovani e volontariato, giovani e terzo settore, lo abbiamo fatto nella nostra scorsa puntata di Gen Z con delle testimonianze di giovanissimi diretta, la loro esperienza e scelta anche di dedicare il proprio tempo agli altri, una condivisione e anche un cambio di mentalità e soprattutto sicuramente un contributo importante anche in una crescita personale e sociale. Lo facciamo oggi con il referente per Giovani Sì della Regione Toscana, portavoce del presidente Gianni Bernardicca, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno direttrice, buongiorno agli ascoltatori, cui chiedo scusa per questa voce che è un po' debole stamattina.
Ma la voce un po' gutturale, Bernard, funziona in radio, perlomeno insomma da questo punto di vista, grazie per la tua disponibilità, vogliamo raccontare un percorso che arriva ad una restituzione di risultati importanti, ma prosegue anche. Stiamo parlando di Siete Presente, una sinergia davvero tra Regione, Giovani Sì e CESVOT, che ha raggiunto anche numericamente tantissimi giovani in Toscana.
Sì, allora, qual è il tema? Noi quando parliamo di terzo settore, del volontariato, siamo sempre orgogliosi di dire che la Toscana su questo fa scuola, perché abbiamo tante associazioni che si impegnano quotidianamente in settori svariati della nostra comunità. Però il tema è che se uno entra in queste associazioni, spesso sono associazioni guidate solo da adulti, spesso da pensionati. E allora la domanda che ci siamo fatti è: ma tra qualche anno quelle associazioni ci saranno ancora? ci saranno ragazzi che avranno in qualche modo aiutato gli adulti a portare avanti quell'associazione o moriranno? Ed effettivamente vediamo che spesso i giovani mancano. E allora abbiamo detto: ok, oltre a lamentarci di questo, proviamo a fare qualcosa. E la prima cosa che abbiamo detto è: ragazzi e ragazze, noi non siamo il futuro della Toscana, noi siamo il presente, ed è il presente l'unico tempo che abbiamo per rendere meno incerto il futuro, per provare a cambiarlo, proprio perché ci fa paura. E allora questo bando che abbiamo creato, dove diamo sostanzialmente 5.000 euro ad associazione di volontariato, è quello di avere delle risorse per fare dei progetti che portino dentro l'associazione dei giovani, con l'obiettivo che poi, finito il progetto, quel giovane sia diventato parte attiva dell'associazione e rimanga negli anni. E questo, guardate, è importante ovunque, eh? Importante nelle associazioni, nell'impresa, nella politica. Quante volte i giovani vengono considerati come ragazze e ragazzi che devono stare fuori dalle stanze in cui si prendono le decisioni. E invece il bando Siete Presente vuol dire ai giovani e agli adulti: guardate, i ragazzi non vanno solo ascoltati, ma bisogna decidere con i giovani, per un motivo banale, Chiara, perché le esigenze che ha un ragazzo delle scuole superiori, nemmeno io, Bernard, a 26 anni posso saperlo. Ti immagini una persona di 50 o 60 anni? Allora, se non sappiamo come rispondere ai bisogni dei giovanissimi, c'è un'unica soluzione: prenderli e dirgli: vieni accanto a me e decidiamo insieme come rendere questa associazione più capace di essere sentita propria dalle nuove generazioni. E quindi la cosa bella è questa.
Dicevamo anche i numeri sono importanti, perché insomma coinvolgere 6.000 ragazzi e ragazze non è cosa facile, 12 mesi di attività, oltre 90 progetti di volontariato e associazionismo, dunque una capillarità che fa sentire anche la presenza del volontariato giovanile sul territorio, e in qualche modo i giovani, no, si fanno da ponte tra i bisogni e l'attivazione di queste realtà associazionistiche magari storiche, che però mancavano di un ascolto anche proteso verso una fascia generazionale che altrimenti non intercettavano.
È così, Chiara, io ti ringrazio, perché con Controradio spesso ne parlate di quanto effettivamente tra i ragazzi c'è una sensibilità disarmante. Quando a volte entri in profondità sulle tematiche che riguardano la vita delle persone, vedi che c'è una sensibilità forte, inaspettata quasi. Una sensibilità, a volte, vi dico questo: qualche anno fa, 3 anni fa, facemmo, l'abbiamo raccontato insieme a Controradio, un tour in tutte le province della Toscana, dove incontrammo come regione i rappresentanti degli studenti delle scuole e chiesi loro: ragazzi, raccontateci i vostri problemi legati all'edilizia scolastica delle vostre scuole che cadono a pezzi, piuttosto che del trasporto pubblico, degli autobus che non passano, di quelli che sono strapieni, raccontateci di questi problemi che vivete quotidianamente. E 3 anni fa mi rispondevano a questa domanda. L'ho rifatto qualche giorno fa, sia a Firenze che altrove, e non mi hanno risposto, perché non volevano parlare di questo. Cioè, non volevano parlare della loro casa che brucia, volevano parlare del mondo che brucia, cioè volevano confrontarsi sull'attualità, su quello che sta accadendo nel mondo, il tema della pace, come affrontare questi tempi di guerra. Questo mi ha lasciato sorpreso, ho detto: caspita, voi non volete parlarmi dei problemi che vivete quotidianamente, ma volete parlare di quello che succede nel mondo. E mi hanno dato una lezione. La differenza anche dei giovani rispetto a 3 anni fa e oggi è una sensibilità nel comprendere che siamo tutti sulla stessa terra e i problemi di un popolo che vive magari a chilometri di distanza da noi sono anche un nostro problema. E questo ti fa comprendere la sensibilità che i giovanissimi proprio hanno. A volte, quando entri nelle tematiche, piangono molto di più di quanto piangevo io alla loro età.
E allora, questo mi fa dire che sì, c'è stato un cambiamento anche di una coscienza e di una gravità che loro sentono come un fenomeno sicuramente di compromissione del loro futuro e del loro presente. È vero poi che le problematiche, quelle che cui facevi riferimento, dell'edilizia pubblica scolastica, permangono, lo abbiamo visto nelle proteste dei giorni scorsi in città metropolitana, così anche come delle loro richieste di spazi pubblici per fruizione scolastica, pensiamo all'ex caserma Ferrucci, alla mobilitazione che c'è stata. C'è un vedere sul territorio cose che poi rimandano a una visione generale, ma soprattutto hanno una visione, cosa che sicuramente nelle generazioni passate, e ci mettiamo anche noi come soggetti adulti, abbiamo compromesso.
Sì, per esempio io credo che ci sia questa voglia di non rinchiudersi ma di aprirsi. C'è un'opportunità straordinaria che grazie a Controradio abbiamo raccontato, che è il Corpo Europeo di Solidarietà. La Commissione Europea dà a molti giovani delle risorse economiche per andare a fare volontariato in un'associazione di un paese parte dell'Unione Europea. Ci sono associazioni in Toscana che accolgono giovani dall'estero, dove stanno 3 mesi, 6 mesi, e fanno un'esperienza di volontariato, ed è così che si costruiscono i rapporti, le relazioni tra i popoli, che poi ci aiutano a non farci la guerra. Quindi io credo che anche rendere le nostre associazioni capaci di accogliere altri giovani, di costruire relazioni con altre associazioni straniere, è anche un modo per far sì che il giovane possa essere anche in qualche modo attratto dal fare volontariato, perché lo fai a casa tua, ma magari la tua associazione è legata ad una corrispondente tedesca, francese, spagnola, dove vai a fare volontariato là. Ecco, quello che era l'Erasmus con l'università, io credo dobbiamo incentivarlo anche per quello che riguarda l'associazionismo, perché i giovani hanno fame di viaggiare, di incontrare quello che un tempo si sarebbe detto il diverso, ma diverso di cosa, quando poi con l'inglese, per fortuna, i ragazzi di oggi riescono a parlare con chi sta anche dall'altra parte del continente.
Abbiamo raccontato spesso anche sul canale TIF con appunto la giovanissima redazione del canale video di This is Florence, c'è anche una volontà di cambiare velocità di sviluppo e di presenza dei giovani. Il mettere a disposizione il proprio tempo in maniera gratuita in un contesto di velocizzazione, di richiesta di perfezione e di prestazione, davvero una presa di posizione politica dei giovani oggi?
Assolutamente sì. Guarda, c'è un tema allarmante che è quello del volontariato di soccorso pubblico, di emergenza urgenza. Cioè oggi fare il volontario a bordo di un'ambulanza, questo è il tema di cui non parliamo, cioè l'elefante nelle nostre stanze di cui non parliamo, specialmente in Toscana, perché diciamo il volontariato nel soccorso pubblico dell'ambulanza è fondamentale, ed è un caso più unico che raro. Nel resto d'Italia sono appaltati questi servizi a delle società. Ecco, io credo che questo sarà il tema. Cioè un volontario oggi per salire sull'ambulanza non solo deve essere formato, ma quello che la gente pretende. Immaginatevi, no? Situazione di emergenza, arriva l'ambulanza, quindi arrivano i volontari in attesa che poi arrivi il medico, l'automedica, che poi è un medico vero e proprio, quindi interviene in caso di bisogno. Cioè il parente pretende di tutto e di più dal volontario, quindi quasi ci stiamo disabituando al volontario che fa un'esperienza di primo soccorso, ma pretendiamo che quello sia un professionista, non un volontario. E allora dobbiamo domandarci, anche nei prossimi anni questo servizio costerà molto di più alla comunità, perché ci saranno meno volontari e molti più dipendenti, ma anche con, per fortuna, la responsabilità, le questioni della legge, cioè un volontario quasi spesso rischia di finire in tribunale poi dopo, o a fare il testimone, o perché è coinvolto nel soccorso dopo l'incidente. Cioè è un tema quello del volontariato, e noi lo stiamo in qualche modo portando avanti con Giovanissi. Abbiamo creato questo progetto che si chiama Giovani Sicuri, insieme alla Croce Rossa, alle Pubbliche Assistenze, alle Misericordie in tutta la Toscana. Vorremmo da qui a giugno aver diplomato non solo 12.000 studenti col diploma di maturità, ma 12.000 studenti, capite bene, 12.000 ragazze e ragazzi che avranno anche ottenuto l'attestato di primo soccorso. Cioè 12.000 giovani che in Toscana da giugno potranno intervenire usando il defibrillatore, facendo il massaggio cardiaco, disostruendo le vie aeree in caso di bisogno. Quindi rendere davvero la nostra regione più sicura, ma al contempo dire a quei ragazzi: ok, sapete intervenire in caso di primo soccorso, ma fate il volontario sull'ambulanza, fate il volontario per il soccorso pubblico. Quindi è un modo anche per andare incontro, fateci caso, sono sempre meno i volontari in queste associazioni, e quanto è importante.
E poi, in conclusione, tenere anche insieme i due aspetti: il volontariato come atto liberale nei confronti dell'altra persona e della società, e invece la rivendicazione dei propri diritti di giovani che entrano in un mercato del lavoro che non può essere flessibile solo a loro discapito.
È così, spesso si pretende, no, che il giovane faccia esperienza, devi fare esperienza, quindi devi fare gratis, no? Un conto è volontariato che uno fa per dare un senso al proprio tempo e quindi nel donarsi agli altri ritrovare se stesso, come abbiamo raccontato anche nell'ultima puntata di Gen Z con una bravissima ragazza che ci ha raccontato la sua esperienza di volontariato, ma al contempo offrire ai giovani occasioni serie di lavoro. E a me questo piace, vedere anche la fame che molti dei miei coetanei hanno. Potrei raccontarvi la storia di un ragazzo che al termine della scuola superiore di Bagnaripoli aveva trovato lavoro in una pelletteria, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, tutto bello, però lui aveva ancora più fame e quindi che ha fatto? Si è licenziato ed è andato all'ITS Mita di Scandicci per la moda, per studiare ancora di più all'interno di quel settore. Adesso è tornato a lavorare, guadagna molto di più, è molto più felice perché ha aumentato la sua professionalità. Quindi è questa la fame che io voglio vedere nella mia generazione, di chi non si accontenta, di chi cerca di costruirselo quel futuro.
Ricordiamo in conclusione, Bernardica, coordinatore di Giovani Sì, quali sono i canali pratici, concreti di comunicazione e confronto aperti e le iniziative messe in campo appunto dalla regione verso tutte queste finalità che abbiamo illustrato?
Allora, andate su giovanisì.it, lo dico a voi genitori, nonni, ragazzi che ci seguite, per scoprire quelle opportunità concrete di lavoro, di studio, di formazione, di imprenditoria. C'è davvero di tutto. Andateci anche se i vostri figli già lavorano e quindi non vi interessa, perché avete il vicino di casa, avete il nipote, avete l'amico dell'amico che ha bisogno di un vostro consiglio. Comunità educante significa questo, comunità che riesce a tendere la mano davanti a chi ha bisogno. Quindi cosa stai aspettando? Vai su giovanissi.it, scopri tutte le opportunità e se per la festa della Repubblica sarai a Firenze il prossimo 2 giugno, vieni al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove si terrà il Next Generation Fest, quarta edizione di questo festival delle nuove generazioni. Su giovanissi.it trovi tutte le info.
Possiamo dare giusto un'anticipazione su questo evento che ormai davvero mobilita masse di giovani e questa la dice lunga sul bisogno anche di momenti di condivisione, di ascolto rispetto a esperienze che possano fare da stimolo?
Beh, ci sono un sacco di personaggi che vengono e si offrono gratuitamente senza chiedere alcun gettone. Questo è bello, vedere gente famosa che capisce il significato di questo progetto, ma al contempo quello che mi piace è vedere tanti giovani, quindi significa che i ragazzi sentono proprio questo evento, anche perché io qualcuno dei personaggi non li conosco ed è buon segno.
Lo devi ammettere.
Vuol dire ci sono ragazzini che invece hanno altre persone che seguono, e quindi è un evento davvero per tutte le generazioni. Venite perché è un palco dove vedrete le nuove generazioni. Se voi vi chiedete ma i giovani che fanno, che pensano, ecco, venite lì e qualcosa capirete in più.
E magari anche la possibilità di dire la propria, comunque ci sono strumenti di feedback e di raccolta. Ricordo anche rispetto al pubblico e alla platea del 2 giugno, come dicevamo, seguiremo Giovani Sì nelle sue attività. Voi appunto, come ricordato da Bernardica, andate sul portale con tutte le offerte, i servizi che mette in campo per una promozione concreta rispetto a una partecipazione giovanile sul e dal nostro territorio. Grazie Bernard per essere stato con noi. Tra poco andrà a concludersi la nostra puntata mattutina di Newsline. Ulteriori informazioni su controradio.it dalla redazione. L'augurio di una buona giornata.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Anna si impegna dentro un collettivo, tiene dei corsi di autocoscienza. Marco si sveglia e poi va in palestra, non gli interessa, non gli interessa. E si beccarono un aperitivo dopo gli esami di giurisprudenza, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tra un Campari e l'altro, le sigarette e l'alcol, si fa fashion l'usato, le donne il patriarcato. E già si innamoravano e si stavano sul cazzo Anna e Marco. La ricetta per il disastro, il mondo in cui siamo cresciuti per vivere non esiste più. Ci sono io e ci sei tu ed i podcast di Stefano Nazzi.
il modo in cui ci hanno cresciuti per vivere non funziona più, ci sono io e ci sei tu, basterà per salvarci. Anna e Marco sono fatti l'una per l'altro, ma non possono accettarlo, o non vogliono soltanto. Anna e Marco che si lasciano sull'iPhone e raccontano agli amici che le passa e lui un fascio, e quindi è meglio così. Anna si è messa col suo nuovo tipo, frequenta il corso di autocoscienza. Marco si sveglia e poi va in palestra, non gli interessa, non gli interessa. Il mondo in cui siamo cresciuti per vivere non esiste più, ci sono io e ci sei tu e gli influencer nei telegiornali. Il modo in cui ci hanno cresciuti per vivere non funziona più, ci sono io e ci sei tu dentro questa canzone dei cani. Anna e Marco sono fatti l'una per l'altro, ma non possono accettarlo, o non vogliono soltanto. Anna e Marco che si lasciano sull'iPhone e raccontano agli amici che le passa lui un fascio, e quindi è meglio così. Si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente, che per paura di restarci male, fecero entrambi finta di niente.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.